nero su bianco. Apri un romanzo e dopo due pagine ti distrai, torni indietro, ricominci, ti sconcentri. E beh sì, capita a tutti. Il tempo per leggere sembra essere eroso. Da cosa? Beh, da tante cose. Eppure i numeri dell'editoria ci dicono che il numero dei libri pubblicati sono aumentati e di parecchio. Quindi, e se leggere per alcuni è divenuto un lusso, allora godiamoci questo lusso almeno per un'ora insieme. Anche se sì, la lettura all'inizio può costare fatica, una fatica però poi ben ripagata. E al nostro primo ospite la fatica non fa certo paura, anche perché ha scelto come forma espressiva la poesia. La sua ultima, per Edizioni Casa Grande, si intitola Discorso senza un alito di vento. Lui è Leopoldo Lonati. Noi partiamo con una sua poesia, ma da una precedente raccolta, Parole che non so.
Non si hanno che vaghe idee dei meccanismi patogenetici. Ma le parole, come i sogni sanno di noi, cose che noi stessi ignoriamo, di noi. Se poi avanzassimo per cerchi concentrici, prima quello che dice no.
Una lettura fatta dallo stesso autore, tratta dalla raccolta Parole che so. Mi è piaciuta questa poesia che vede al centro la parola. La parola, secondo lei, è quella che riesce a formare i nostri pensieri?
Ma più che formare i pensieri è la parola a trascinarli, almeno nella poesia, nel lavoro poetico. Poi è vero, forse anche da forma delle cose che noi facciamo fatica anche a identificare, no? Qua dicevo, le parole sanno di noi cose che noi stessi ignoriamo di
Fantastico.
Noi. La parola è un tema ricorrente anche nell'ultimo libro, Discorso senza un alito di vento, ed è una parola che trascina, cioè ti fa conoscere meglio anche te stesso.
Dovremmo forse avere più cura delle parole e più tempo per curarle.
Sì, più cura, certamente, perché penso che il mondo nasce dalle parole più di quanto noi pensiamo, ma oltre che alla cura io penso anche più fiducia nella parola. Credo che il poeta sia colui che ha come compito oggi più che mai di ricordare al mondo che la parola ha un valore, ha una sua magia, ha una sua forza.
Leopoldo Lonati, lei è poeta, insegnante, ai suoi allievi ha tentato di instillare questo amore per le parole e forse anche così condividere il concetto appunto di cura per la parola.
Ma sì, credo di sì, nel senso che ho sempre cercato di far capire ai miei allievi come lo spazio di un'aula scolastica era innanzitutto, dico era perché sono ormai sono un ex insegnante.
Beh, ma un insegnante rimane
sempre. Ho sempre cercato di far capire che lo spazio di un'aula scolastica è innanzitutto il luogo della parola e dove fare esperienza della parola. Il più bel complimento che io abbia mai ricevuto da una mia allieva è stato quando alla fine di un anno scolastico mi disse: quello che abbiamo fatto quest'anno mi è piaciuto perché in certi momenti sembrava che la parola si trasformasse in qualcosa di magico, che è un po' il segreto per me anche della poesia, no? Cioè di quello che è la lettura della poesia o la scrittura della poesia, che è quello di riscoprire qualcosa che la nostra cultura ha dimenticato, che è questa dimensione della magia. Ti fa entrare anche appunto in dimensioni più profonde, anche più oniriche. E questo ho cercato di fare, e ho cercato di farlo anche fin dall'inizio della mia esperienza di insegnante, soprattutto attraverso il cinema, perché trovavo che fosse una grande risorsa che permetteva, per esempio, di affrontare tematiche molto delicate senza entrare, per esempio, in questioni troppo personali, che non necessariamente potevano essere condivise con tutti, no?
Leopoldo Lonati, le sue poesie, mi permetto di dire, sono come piuma, una scrittura leggera per veicolare riflessioni importanti. Un lavoro di scalpellino, un lavoro a togliere per poter offrire un messaggio ancora più potente.
Ma questo era vero forse all'inizio del mio lavoro, diciamo, di scrittura, nel senso che lavoravo nelle parole che so, ma ancora più con Griselle o Resta e Marianne, che è il mio primo libro pubblicato grazie a Samuele Gabay. Lavoravo un po' in questo modo, un po' come uno scultore. Diciamo che nell'ultimo libro ho lavorato un po' di più come lavora un mosaicista.
C'è più matematica, mi sembra di capire.
C'è un po' più di matematica. L'ho pensato anche stamattina perché mi dico, ma forse questo gusto anche della simmetria, della precisione, no? In qualche modo viene da un vecchio amore che era quello della matematica, che però mi ha abbandonato alla fine del ginnasio.
C'è molta metrica, ma di tutto questo parleremo, non prima di chiederle per cortesia se vuole leggere proprio dal suo ultimo libro di poesie, Discorso senza vento. La inviterei a leggere la numero 14, sì. Poi capiremo.
L'implacabile legge la chance d'essere sonnambulo carovaniere dentro la nera tenerezza della notte, discorso senza un alito di vento.
Leopoldo Lonati è l'autore di questi versi. Diciamo che in questa sua ultima raccolta poetica l'idea, mi permetto di dire, del gioco stilistico, dell'arrovellarsi per stare nella cornice che lei stesso si è imposto, ovvero quella della quartina, è stata una ricerca sicuramente stilisticamente impegnativa, ma che ci sia stato anche un certo amusement, insomma un gran piacere, un gioco appagante, possiamo definirlo,
sì,
così?
Sicuramente, no? Ho cominciato a giocare con le parole, divertendomi anche a cercare degli anagrammi, delle assonanze, delle consonanze e cominciando ad assemblare un po' i primi testi. Man mano che procedevo nel lavoro mi accorgevo che quella che inizialmente era una gabbia, il fatto di dire voglio scrivere quartine se possibile di endecasillabi o di almeno tre endecasillabi, quella gabbia in realtà diventava una risorsa per la scrittura, parole nuove, e da lì nascevano le immagini, no? E lì ho fatto proprio l'esperienza, che non è solo mia evidentemente, ma di chi dice come Paul Celan, ma anche un autore che amo molto, Edmond Jabès, che le parole funzionano come delle locomotive, quindi non è il pensiero che trascina la parola come noi, ma nell'esperienza poetica è la parola che trascina il pensiero.
C'è anche molta musica in questo suo ultimo lavoro, Discorso senza un alito di vento. Allora mi riaggancio subito, perché nella nota di Renato Giovanoli c'è proprio questo concetto che mi è piaciuto molto. Lui scrive: le parole convocano altre parole.
Immagino sempre un testo poetico come il sassolino buttato nell'acqua che mette, che muove un po' le acque, no? Perlomeno. Molto spesso noi leggiamo un testo dando giustamente importanza al contenuto, ma dimenticando che il contenitore e la forma hanno per me un'importanza uguale.
E il suo poetare a me è perso anche come una sorta di cammino spirituale, di pellegrinaggio, dettato dal bisogno di ricercare proprio l'essenziale.
Sì, o ci porta a quel desiderio di luce che tutti abbiamo, no? Senza voler tornare al mito della caverna di Platone. No, però penso che lì ci sia davvero qualcosa che vale la pena sempre ricordare.
Leopoldo Lonati, leggere, importante, non solo poesie, come immagino nel suo caso. Lei cosa sta leggendo adesso?
Allora, sto leggendo, e mi sta piacendo molto, Ragazze che scrivono poesia di Alba Donati. Credo che è un libro che mi ha insegnato, fa sempre pensare che cos'è il poetico, che non è un libro di poesia, è La luna e i falò, che è un libro che è scritto così bene che potrebbe anche non raccontare niente, mi viene da dire, che proprio per quello che è la musica, no? della lingua che Pavese usa, credo può essere ancora un libro utile.
Au voleur, au voleur, au voleur, qui a volé les mots, qui a volé les mots, encore ces français calculo, volé les mots. Voler des mots sur toute la planète, ah vraiment ces Français sont pas nets, de vrais pickpockets. Voler aux Grecs, aux Latins, aux Gaulois,
ça va de soi, ça va de soi.
Voler aux Anglais, aux Allemands, aux Italiens,
c'est normal, entre voisins, c'est normal, entre voisins.
Oui mais voilà, ça va bien plus loin, ils ont même volé les Polynésiens, piqué Paréo et Tabou, Otuamotu. Qui a volé les mots? Qui a volé les mots? Voler des mots sur toute la planète. Ah vraiment, ces Français sont pas nets. Ah vraiment, ces Français sont pas nets. De vrais pickpockets.
Lettrici e lettori incalliti, ben ritrovati, questo è il vostro spazio. Oggi in questo esercizio si è cimentato Fabrizio Quadranti, lettore appassionato, collaboratore delle pagine culturali di Cooperazione.
Maurizio De Giovanni lo conosciamo tutti. Le sue serie, Il commissario Ricciardi, I bastardi di Pizzo Falcone, Sara, Mina Settembre, non riempiono soltanto le librerie di tantissimi lettori, ma anche i palinsesti televisivi. Maurizio De Giovanni fino ad oggi si è sempre mosso nel suo ambiente, che può ben considerarsi come il fil rouge di tutta la sua narrativa, Napoli, che sia quella prefascista oppure quella della sua periferia odierna. La capitale campana c'è sempre. Nei suoi titoli pubblicati da Einaudi Stile Libero oppure da Rizzoli, Partenope è lì, in ogni sua pagina. Questa volta però, sorpresa, Maurizio De Giovanni prende le distanze da questo suo habitat e trasmigra in altra città, anzi in un'altra nazione. Lo dice già il titolo, Brest. Il romanzo, diciamolo subito, è ambizioso. Vuole affrontare questioni enormi, il rapporto tra padre e figli, quello tra memoria e ideali frantumati. Siamo anche negli anni di piombo, quelli della clandestinità, con la violenza di classe e della sete di vendetta ideologica e generazionale. Siamo all'incomprensione non più sanabile tra padri e figli, con quel bisogno di perdono inconsapevole e quindi impossibile, anche a livello postumo. La manutenzione dei segreti si fa lacerante, con ferite che si accumulano giorno dopo giorno, perché la distinzione tra colpa e innocenza è labile. In un'architettura testuale che può disorientare, almeno all'inizio, De Giovanni prende per mano il lettore e lo introduce in un labirinto che, superate le prime 50 pagine, si rivela appagante, perché i personaggi, la loro psicologia, prima affascinano, poi diventano memorabili. Come Vera Cohen, che ha trasformato la sua professione di giornalista d'inchiesta in strumento necessario per scoprire chi ha ucciso, decenni prima, suo padre. A lei interessa individuare mandanti ed esecutori dell'omicidio che le ha segnato la vita. Poi Andrea Malchiodi, l'insegnante universitario allontanato dall'insegnamento e dalla famiglia per via di uno scandalo che ai suoi occhi è inventato e falso. I due, Vera e Andrea, si incontrano e le storie individuali si incrociano, nel presente ma anche nel passato. Non voglio aggiungere altro, se non che la storia si fa avvincente, i colpi di scena si susseguono e De Giovanni toglie il velo semantico al titolo. L'orologiaio, altro personaggio memorabile, è quello che per mestiere scompone e ricompone i meccanismi con precisione estrema. La gestione del tempo narrativo è un'altalena, con momenti apparentemente insignificanti che diventano centrali. Davvero un romanzo che tocca, con un finale che non solo risarcisce dall'inizio non facile, un consiglio, resistere, ma che fanno venire voglia di telefonare allo scrittore e chiedergli «Ma ancora? Ma come fai?» Già, l'impressione è che non sia finita qui e la tensione si risolve in un sorriso.
Quanti spunti interessanti, quanta curiosità in questo WhatsApp dedicato a voi lettori e lettrici incalliti. Grazie oggi a Fabrizio Quadranti, maestro di lunga carriera e tra i promotori storici, lo ricordiamo, del festival Tutti i colori del giallo. Nero su bianco. Oggi guardiamo ad Airolo per parlare della biblioteca d'Airolo. Diamo il benvenuto a Sabina Dott.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Lei è una delle persone che si mette a disposizione in maniera volontaria per far vivere questa biblioteca, giusto?
Sì, giusto. Noi siamo 6 volontarie, ci chiamiamo apprendiste bibliotecarie. Siamo legate appunto dall'amore per la lettura, che ci organizziamo e apriamo la biblioteca bisettimanalmente il martedì e il venerdì dalle 17 alle 18. Ci troviamo anche regolarmente per equipaggiare i libri da esporre e in queste occasioni nascono anche delle discussioni e degli scambi di opinioni sui libri che abbiamo letto. Abbiamo nella nostra biblioteca circa 9.000 volumi e questi sono suddivisi in letture per adulti, per ragazzi, abbiamo libri di documentazione, abbiamo libri di autori ticinesi, con particolare attenzione anche a scrittori della nostra regione. E poi a scadenze regolari acquistiamo le novità uscite sul mercato e che sono soprattutto appunto riguardanti la narrativa per adulti.
Ecco, interessanti questi due elementi che lei ha sottolineato. Allora, partirei dal primo, l'affezione naturalmente letteraria agli scrittori di casa nostra. Immaginiamo facilmente gli Orelli, ma non saranno solo loro.
No, abbiamo anche altri scrittori, per esempio, restare nell'ambito degli ultimi tempi abbiamo una scrittrice, Run Kali, che è una nuova scrittrice. Ha scritto un libro Portata dal vento. È una ragazza somala che adesso vive ad Airolo e racconta appunto in questo romanzo il suo viaggio abbastanza travagliato e avventuroso dalla Somalia alla Svizzera, che ha fatto appunto quando era bambina e adesso si è stabilita qui a Airolo.
Ne abbiamo detto anche che voi cercate di proporre a chi frequenta la biblioteca di Airolo anche le novità. Quindi come vi muovete in questo senso?
In questo senso noi abbiamo un paio di librerie di cui ci forniamo che ci consigliano appunto le novità nel commercio, oppure ci sono anche i nostri utenti che ci chiedono questo libro piuttosto quell'altro. Cerchiamo di accontentare un po' tutti i nostri utenti.
Sono richiesti più romanzi, più saggi, più gialli.
I romanzi sono molto richiesti, abbiamo inglesi tradotti, anche romanzi italiani ultimamente, abbiamo la saga di Lucinda Riley, questa qui è stata molto, molto apprezzata, abbiamo delle nuove autrici, Melissa Da Costa, per esempio, Valérie Perrin, che sono due autrici francesi che sono uscite negli ultimi tempi, sono molto apprezzate, oppure abbiamo il filone italiano con Viola Ardone, Ilaria Tuti, che scrive dei romanzi polizieschi, però ha scritto anche dei romanzi un po' storici legati alla Prima Guerra Mondiale, alla Seconda Guerra Mondiale, oppure i polizieschi di Roberto Costantini, che hanno queste serie legate a Ababate, che è questa spia italiana, madre di famiglia, oppure del commissario Balestrieri. Abbiamo anche molta richiesta sui gialli scandinavi, i nuovi autori scandinavi, Camilla Läckberg, Anne Auld, Jon Espo, Joel Dicker, anche lo scrittore svizzero, è molto apprezzato. Poi ci sono anche alcuni utenti che vanno più verso i saggi e i classici.
C'è fermento, c'è vitalità, c'è tanta curiosità. Organizzate anche delle serate proprio per condividere il piacere della lettura, ma soprattutto il piacere della scoperta, il piacere di seguire dei fili di storia che si intrecciano e che magari, come è stato il caso nell'esempio che ci ha citato all'inizio, si collegano proprio alla realtà leventinese. Allora, per il mese di dicembre avete in programma qualcosa?
Allora, noi appunto collaboriamo, come ha detto lei, a degli eventi culturali, all'organizzazione di questi eventi. In questa occasione vengono volentieri invitati degli scrittori ticinesi o della vicina Italia. Il prossimo evento organizzato da noi è una cosa che è un po' esterna ai libri, però che favorisce l'aggregazione del paese ed è il calendario dell'Avvento, che si svolgerà su tutto il territorio di Airolo, comprese le frazioni Fontana, Nante, Valle Madrano. Ogni sera dal 1 al 24 dicembre si illuminerà una finestrella nel nostro comune, accompagnata eventualmente su base volontaria anche da una piccola merenda o un aperitivo, appunto in modo da favorire l'aggregazione dei vie delle varie località. E inoltre, la prossima primavera abbiamo in programma un ospite, lo scrittore Paolo Di Stefano, che ci presenterà e commenterà il suo nuovo libro, Una giornata meravigliosa.
Sabina Dotta, lo ricordiamo, una delle appassionate lettrici che con dedizione tengono vivo questo spirito e questa curiosità per i libri ad Airolo.
Grazie dell'invito.
Care ascoltatrici e cari ascoltatori, lettrici e lettori, vi invito a rimanere all'ascolto di Nero su Bianco e dopo le informazioni sul traffico, nella sua seconda ora, ci sarà l'opportunità di scoprire o di riscoprire un'autrice svizzera di origini italiane che come una funambola, o forse meglio una ballerina, si muove sul palcoscenico della letteratura. Si muove con forme e figure espressive diverse, dalla poesia alla narrativa, dal racconto breve alla lettura per ragazzi. Una scrittrice che è un vero e proprio concentrato di vita e di piacere di raccontarla la vita, oltre che di scriverla naturalmente. La vita, quella vera, quella inventata, magari ispirata all'arte. Lei ha una penna raffinata. Il suo nome è Maria Rosaria Valentini per la seconda parte di Nero su Bianco, Tempo di un brano e della viabilità. nero su bianco. Per certi libri sembra debba servire troppo tempo per capire come va a finire una storia, per certi altri arriviamo alla fine e abbiamo ancora fame di quella storia, dei suoi personaggi, delle domande lasciate in sospeso, dei detti, dei non detti, della poetica e della crudezza come della bellezza, dello sviluppo contenutistico e stilistico. Non tutti i libri sono un godimento, ma di sicuro ogni libro è un'avventura che richiede comunque coraggio, a volte fatica, sì, la fatica che l'autrice o l'autore ti chiede per seguirlo, capirlo, offrendoti poi spesso l'opportunità di capire te stesso o anche di ritrovare spiragli di sogno o di pacificazione. E se è vero che oggi, andando noi tutti di fretta per riuscire a dedicarsi ai libri, dobbiamo accettare la sfida di navigare nell'incertezza o di convivere con pensieri che possono anche disturbare. Ma io trovo che la lettura rimanga il miglior momento anche per sospendere il giudizio, per aprirsi a nuove idee e abbandonare il controllo. Benvenuta Maria Rosaria Valentini, scrittrice, autrice di poesie, di racconti, di romanzi.
Buongiorno a tutti.
Maria Rosaria Valentini, lei il controllo lo perde più quando scrive o quando legge?
Ma io il controllo lo perdo sempre, posso dirlo?
Sì.
Sono una smarrita nella vita di tutti i giorni, e nella scrittura e nella lettura.
Che bella smarrita che abbiamo incontrato oggi a Nero su Bianco. Allora, visto che la sua, diciamo, produzione, la sua creatività ha queste forme espressive diverse e diversificate, io ho scelto di partire dalla poesia per vivere un po' sul crinale tra mondo reale e mondo irreale.
In un certo senso sì, la poesia per me è proprio giustamente quella soglia sul crinale, sì, mi piace questa parola, è una dimensione che mi salva e vorrei che salvasse un po' tutti, però ce ne dimentichiamo spesso, no? La poesia è un po' nell'ultimo cassetto dove sono i calzini bucati di solito.
La poesia riemerge a tratti anche nei suoi romanzi e mi permetto di dire che riappare come una goccia fresca d'acqua che si aggiunge ad una pagina, magari una pagina di un romanzo. È il caso proprio nel suo ultimo libro, 50 lune.
Sì, la poesia secondo me ovunque, e io credo che sia a portata di tutti. La poesia può essere in un gesto, in un passo di danza, nell'ombra tratteggiata da un pittore, ma anche in un'espressione spontanea, e quindi la poesia c'è più vicina di quanto ognuno di noi possa immaginare, no? Solitamente la consideriamo elitaria, lontana, difficile. Io penso proprio il contrario, io credo che la poesia sia accanto a noi, sia nelle nostre tasche, e quando scrivo prosa, quindi quando costruisco un romanzo, spesso mi piace concludere i capitoli con una sorta di fotografia poetica. Possono essere due righe, realizzare una sorta di riassunto di quello che ho scritto, quindi fotografare in un certo senso l'atmosfera del capitolo che ho appena concluso.
Maria Rosaria Valentini, la sua grandezza autoriale appunto le permette di passare dal racconto alla poesia, al romanzo breve, con una penna che sa trasformare la materia in piuma, i sentimenti in collane da sgranare come un rosario. C'è la presenza del colore, c'è la presenza della musica, c'è la presenza della pittura, c'è qualche cosa di materico nei suoi testi, sbaglio?
Sì, c'è qualcosa di materico. La dimensione che io cerco di sondare è sempre una dimensione molto onirica, però nello stesso tempo mi piace indagare la carne, il corpo, la materia delle cose, ma anche la mia stessa materia, se vogliamo, e quindi ci sono questi due binari che si alternano, c'è una dimensione molto fluttuante e un'altra molto più solida.
Aggiungo a giusto titolo di informazione che lei è laureata in germanistica, ma mi piace sottolineare che la sua tesi di laurea all'Università degli Studi di Roma, La Sapienza in germanistica, è stata dedicata ad una pittrice tedesca che era tra le principali esponenti della prima forma di espressionismo.
Sì, c'è, e poi è molto presente questo mio interesse proprio per l'arte e per la storia dell'arte. Diciamo che ho sempre subito il fascino della pittura, della scultura, sin da quando ero bambina, e quindi tutte le immagini che ho incamerato hanno creato una sorta di tessuto interiore profondo al quale io poi vado sempre ad attingere.
Come detto, lei ha studiato germanistica. Come e quando il côté germanofono è rientrato nelle sue opere?
Sono molto legata ad alcuni autori super classici, per esempio Goethe resta una figura dominante, poi con le sue affinità elettive ha lasciato un segno direi indelebile nella mia persona ma anche nel mio lavoro, tant'è che in un romanzo pubblicato in Ticino da Capelli Editore che si chiama Antonia, Goethe più volte fa capolino, no? Con le affinità elettive.
Lei ha citato Antonia riferendosi a Goethe e io ricordo che si tratta di un romanzo breve concentrato su una singola vicenda e mi interessava sottolineare un po' la tematica, la rinuncia, la perdita, la fragilità e la forza delle donne. Cos'è la rinuncia per lei?
Ma la rinuncia intanto fa parte un po' del mio percorso come essere umano, no? Questo non lo dico per definire un profilo così patetico della mia persona, ma perché tante volte sono stata costretta a rinunciare, non so, a delle vicinanze affettive, per esempio. Questo capita a tutti. Certo. Quindi, e penso che la rinuncia affettiva sia molto importante, il doversi confrontare anche con delle distanze che possono essere geografiche, ma possono essere distanze anche del cuore, queste sono anche delle rinunce. E poi ci sono delle rinunce che ti aiutano a diventare altro, quindi c'è sempre un aspetto positivo nella rinuncia, no? Non associo la rinuncia al dramma necessariamente. La rinuncia, secondo me, include tantissimi tasselli che possono portare a un arricchimento, così come l'assenza, come l'attesa, sono delle sospensioni che aiutano a cambiare la prospettiva, a vedere in altro modo.
Da Antonia passerei a Andrea. Al tempo di Andrea qua c'è un altro tema molto importante, il tema della malattia, ma soprattutto il tema del ruolo del malato rispetto alla rete curante e la difficoltà del codice espressivo. Ci sono dei corpi che cedono all'ingiuria di una malattia, ma ci sono delle persone che hanno voglia di ricordare che sono persone.
Sì, mi fa piacere davvero tornare su Il tempo di Andrea, perché è un mio lavoro molto crudo sia nel contenuto che nella struttura, e crudo anche nel linguaggio, molto diretto. Mi fa piacere tornare sul tempo di Andrea proprio perché secondo me il malato va difeso e dobbiamo sottolineare la dignità del malato. Ci sono delle malattie severissime, evidentemente in questo lavoro non mi riferisco a un'influenza stagionale, sì. No? Mi riferisco a malattie gravi che sviliscono il corpo, sviliscono le energie, le forze e talvolta gli osservatori, quindi i medici, i parenti, il personale di cura in generale, osserva il malato quasi sminuendo un po' la personalità del malato stesso, che diventa il caso, che diventa un numero, che diventa il poverino, il poveretto, e invece il malato conserva il proprio nome, il proprio cognome, le proprie idee, i propri desideri, le proprie voglie. Io ho voluto un po' raccontare che cosa si prova quando si è in quella condizione e ho provato anche a descrivere le due sfere che si sviluppano, no? Che si incontrano ma spesso non si incrociano e non si uniscono l'una nell'altra, non confluiscono una nell'altra, la sfera appunto degli osservatori che stanno fuori e il malato che è dentro questa sfera e vive una dimensione completamente diversa.
Dal tempo da Andrea, io scivolo indietro cronologicamente parlando, temporalmente parlando, e la porto alle quattro mele annurche che io ho scoperto grazie a una serata organizzata dalla libreria Velti di Lugano. È un racconto breve, ma mi sembra un romanzo che in 70 pagine riesce a parlare di una vita piena che comprende anche il lutto, il distacco, le gelosie, il travaglio, ma però anche questo grande stupore, questa grande forza che è la forza della vita, che ci fa superare tappe che a volte pensiamo non possano essere superabili. C'è davvero tantissimo e sono 70 gustose pagine. Lei ha uno spirito di sintesi veramente eccezionale.
Grazie. Sì, in effetti questo è un concentrato non di pomodoro ma di romanzo. Poi d'altra parte si svolge tutto in cucina, quindi il cibo diventa la metafora che ci permette di avvicinarci a tutte le tematiche che lei ha giustamente enunciato. E qui ci sono i sapori, i riti attorno alla preparazione del cibo. Il cibo certamente è viaggio, è esperienza, questo lo sappiamo tutti, ma è anche cura, prendersi cura degli altri, cucinare per gli altri significa prendersi del tempo. Per me sono anche un'occasione per riflettere sulla lentezza, la necessità della lentezza, la necessità della semplicità, del poco. Qui troviamo le piccole cose, ecco, il piacere delle piccole cose.
Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spine. Sono una fiamma tra le onde del mare, sono una sposa sopra l'altare, un grido nel silenzio che si perde nell'universo. Sono il coraggio che genera il mondo, sono uno specchio che si è rotto, sono l'amore, un canto, il corpo, un vestito troppo corto, una voglia, un desiderio, sono le quinte di un palcoscenico, una città, un impero, una metà, sono l'intero. Ai, ai, ai. E nel profondo sono libera, orgogliosa e canto. Ho vissuto in un diario, in un poema e poi in un campo. Ho amato in un bordello e mentito non sai quanto. Sono sincera, sono bugiarda, sono volubile, sono testarda. L'illusione che ti incanta, la risposta e la domanda. Sono la moda, l'amore, il vanto. Sono una Madonna e il pianto. Sono stupore e meraviglia. Sono negazione e orgasmo. Nascosta dietro un velo, profonda come un mistero. Sono la terra, sono il cielo, valgo oro e meno di zero. Anche nel buio sono libera, orgogliosa e canto. Sono stata tua e di tutti, di nessuno e di nessun altro. Con le scarpe a piedi nudi nel deserto e anche nel fango. Una nessuna, centomila, madre e figlia, luna nuova. Sorella amica mia, io ti do la mia parola.
Una nessuna, 100.000 donne possiamo essere, come canta Fiorella Mannoia, e tante, diverse, coinvolgenti, forti e fragili sono le donne protagoniste nei racconti, nelle poesie, nei romanzi brevi, nei romanzi lunghi di Maria Rosaria Valentini, che è sempre con noi a Nero su Bianco. Con lei e grazie a lei scrutiamo dall'interno il suo percorso di scrittura, il suo ampio e coraggioso repertorio ricco di titoli, di temi, naturalmente anche di premi che non sto a elencare perché poi toglieremmo tempo alle sue parole che sono molto molto più preziose. Abbiamo evocato prima Antonia, da Antonia andiamo al romanzo Magnifica, un romanzo ampio, corale, che abbraccia un vasto periodo storico, una saga familiare che parla di legami ed eredità tra donne.
È una sorta di affresco perché si riferisce a questo momento particolare dove la speranza ha un ruolo, la voglia di ricominciare ha un ruolo, ma c'è anche tanta difficoltà, no? È difficile ricominciare dalle macerie. Sono donne che sognano, che hanno desideri, ma che ancora possono fare veramente poco. C'è Ada Maria, una ragazzina sostanzialmente, che vive in mezzo ai boschi e il suo è un legame molto forte con la natura. La natura, direi, è compartecipe all'interno sì. di queste pagine. La natura respira, suda, sospira, a tratti sembra quasi che parli, e quindi è compagna di Ada Maria. E proprio il bosco, quasi come in un impianto legato alla fiaba o alla favola, il bosco sarà il luogo dove lei approda delle scoperte, che poi sono le scoperte di sé, della vita, del suo corpo, del suo domani.
Adesso arriviamo alla sua ultima opera, 50 lune, edito da Castelvecchi, un libro che parla di una donna che tardivamente arde al fuoco del desiderio della maternità, senza però avere un legame fisso, quindi una storia di coraggio, ma anche di tenerezza. E soprattutto questo libro ci aiuta anche a sospendere i giudizi.
Mi piace molto l'idea di sospendere i giudizi attraverso queste pagine, quindi grazie per questa immagine che lei mi ha regalato, sì, perché sostanzialmente la protagonista di questo romanzo è una giovane donna sui 40 anni, quindi da un lato molto giovane per i nostri giorni e dall'altro però una donna che si sente confrontata con un orologio biologico che l'avverte: ti manca poco per poter ancora diventare madre, no? Non avrai più tante occasioni perché a un certo punto l'orologio biologico si fermerà. È una donna single e si vuole diventare madre grazie alla fecondazione medicalmente assistita, quindi completamente da sola. Il percorso non sarà semplice, ma alla fine, diciamo, riuscirà ad arrivare dove vuole arrivare e ha dei compagni di viaggio, compagni spesso inconsapevoli, ma ci sono anche delle figure maschili, questo voglio dirlo, perché il romanzo dà spazio a un coro di donne che ci propongono tante maternità diverse. Anche questo ci tenevo a sottolineare, perché ci sono tanti modi diversi per diventare madre, si è talvolta madre ma anche padre senza essere genitori biologici.
Sì.
Ci sono delle occasioni di presenza che ci permettono di essere figure rilevanti per un bambino o per una bambina.
Le 50 lune, e anche nelle 50 lune, lo citavamo già all'inizio di questo nostro incontro, la poesia fa capolineo, io mi permetto, mi sono messa le virgolette e leggo: il laghetto del presepe luccica di verde muschio. Allora, il muschio è anche il titolo, fa parte di una delle sue prime pubblicazioni poetiche, quindi per ricordare che appunto e ribadire, sottolineare che una delle sue cifre stilistiche unica, mi viene da dire, è quella di far riemergere la poesia, ha riassunto, lei stessa ce lo ha spiegato, a volte al termine di un capitolo di un romanzo spunta quest'occhio assai preciso, assai sensibile, che riassume un pochettino quello che va scorrendo nel romanzo. Concludiamo questo incontro ricordando che nel 2020 lei ha fondato la casa editrice Giraffe Bianche, quindi libri per ragazzi, racconti, instancabile possiamo dire.
Ma ogni tanto sono stanca, devo dirlo. Però i libri in un certo senso mi hanno salvata quando ero una bambina molto solitaria, un'adolescente molto solitaria, e quindi in un certo senso voglio ricambiare tutto quello che loro mi hanno dato, lo voglio un po' restituire, no? Voglio restituire all'inchiostro e alla carta quello che mi hanno dato ieri. E per quello che riguarda invece giraffe bianche, è un sogno che io ho sempre coltivato proprio da bambina, perché mi costruivo con le mani, con dei pezzetti di carta, con il filo, mi costruivo dei libretti, quindi volevo costruire i libri. E poi ho avuto la fortuna anche di crescere in una famiglia in cui si raccontava tantissimo, soprattutto mio padre, però anche mia madre. Mia madre andava più sul classico, raccontava le favole della tradizione, invece mio padre era un creativo, mi raccontava delle storie che inventava proprio per me. E loro hanno un po' acceso questo desiderio di raccontare a mia volta ai piccoli. E in pandemia abbiamo tutti cercato di fare qualcosa di particolare. E nei mesi più crudi, appunto, della pandemia, io ho deciso di fondare questa piccola casa editrice che è dedicata ai piccoli lettori e alle piccole lettrici.
E ne approfittiamo per ricordare che tra due giorni, l'8 di dicembre, ci sarà una presentazione alla libreria Rifugio Letterario di Massagno di una delle ultime creazioni, che riguarda appunto la complicità di diverse donne con capacità espressive diverse.
Sì, si tratta di una nuova collana delle giraffe bianche che si chiama Ragazze Svizzere Straordinarie, e proponiamo 5 albi illustrati dedicati a 5 donne ticinesi che hanno lasciato un segno nella storia, appunto, del Ticino, ma direi anche della Svizzera. E quindi sono Anna Felder, ma poi abbiamo Margherita Lupi, abbiamo Nella Martinetti, Mariuccia Medici e Anita Spinelli, artista.
Beh, quindi l'appuntamento è proprio per scoprire anche questa casa editrice Giraffe Bianche per l'8 di dicembre. Maria Rosaria Valentini, io la congedo ringraziandola e chiedendole di non smettere di scrivere, per cortesia.
Bene, allora accolgo questo invito a non smettere di scrivere, e mi fa davvero piacere riceverlo, e sarò ubbidiente.
Benissimo.
Vi saluto e ringrazio moltissimo per l'invito. Grazie, a presto.
L'arte, come la scrittura, la musica, servono a volte a mostrare quel che non riusciamo a intercettare o a capire della vita nostra. Ci aprono scenari di riflessioni nuove. Maria Rosaria Valentini è una delle scrittrici che, con la sua raffinata scrittura e la sua indole incessante di ricercatrice, ci offre scenari molto ampi dove trovare ristoro, spessore esperienziale. A voi tutti all'ascolto di Nero su Bianco, buona scoperta. Buona lettura da Maria Piovelloni, grazie a Gabriele Arnaboldi per l'assistenza tecnica. A sabato prossimo. Nero su Bianco.